Bene, buongiorno a tutti, sono Diego Biagi, sono CEO e founder di Bipress, agenzia di relazioni pubbliche e comunicazione. Benvenuti a Restart TV, è la prima puntata del nostro nuovo format in streaming su YouTube e su Facebook. Abbiamo inaugurato con una puntata pilota il giorno 3 giugno perché volevamo cogliere come dire, l'occasione della fine ufficiale del lockdown. Abbiamo messo a punto un format volutamente artigianale e casalingo perché vogliamo ripartire con le nostre forze e aiutare le aziende per le quali lavoriamo e non solo ad affrontare questa nuova fase con positività e con praticità e concretezza. Proprio per questo abbiamo deciso di concentrare le nostre attenzioni, soprattutto in questo primo periodo, sul cambiamento che abbiamo vissuto, ma anche su come questo cambiamento ci può aiutare ad affrontare la prossima fase. Per questo abbiamo creato una campagna che si chiama Restart, Riemergere più forti, con l'idea proprio di proiettarci in avanti e cercare di guardare al futuro, mettendo a frutto quello che purtroppo anche in questi casi succede, abbiamo imparato con la pandemia. Abbiamo invitato alcuni dei nostri clienti per partire con queste conversazioni e voglio presentarvi subito. Sono Amedeo Galano, che è il Head of Community di Nextdoor, l'app per vicini di casa. Kenneth Harley di Audible, Brand Communication Director di Audible, audiolibri e podcast, e Marco Pasculli, Managing Director di Enfone Italia, che è uno dei protagonisti della cloud telefoni dei servizi di telefonia in cloud. Buongiorno a tutti.
Buongiorno,
Buongiorno.
buongiorno.
Allora, per entrare subito nel cuore della nostra conversazione, sostanzialmente abbiamo preparato un paio di domande. Una è verte proprio sul tema del titolo che abbiamo dato a questa puntata, no? La rivincita delle persone e delle città. Ed è una rivincita che parte da un cambiamento che abbiamo già vissuto tutti e che caratterizzerà il nostro approccio all'immediato futuro. Perché tutti noi abbiamo passato un periodo difficile e questo periodo ci ha aiutato a vedere con occhi diversi la realtà che ci circonda. Una cosa che abbiamo notato tutti è che questo lockdown prolungato ci ha rimesso al centro come individuo, ha rimesso al centro le persone nella loro dimensione domestica, nella loro dimensione cittadina, insomma di comunità. Ma ha anche cambiato la scala dei valori e le priorità e i bisogni un po' di tutti. Allora, la domanda che farei ai nostri ospiti è proprio questa: secondo voi com'è andata e che cosa rimarrà di questi cambiamenti, dei cambiamenti che abbiamo vissuto in questi mesi, dal punto di vista di imprese come le vostre che offrono prodotti e servizi ai consumatori e ai cittadini, ma anche alle imprese? Partirei con Amedeo Galano, perché Nextdoor è stato uno dei servizi che ha caratterizzato il lockdown in senso positivo. Com'è andata e che cambiamenti avete registrato?
Grazie Diego. Allora, sicuramente il tema fondamentale è la riscoperta della vita di quartiere. Nextdoor, infatti, è l'applicazione del tuo quartiere, quindi quello che abbiamo visto è una riscoperta del valore delle connessioni interpersonali, specialmente relative a quelle di prossimità, soprattutto relativo a un periodo in cui le persone sono state costrette a vivere la vita di quartiere, quindi andare a fare la spesa nel negozio più vicino, eccetera, eccetera. Quello che abbiamo visto nella piattaforma chiaramente è un aumento spaventoso dell'engagement, della serie che da quando Nextdoor è nata in Italia, e sto parlando dell'Italia, ma in realtà l'esempio vale per tutto il mondo, Nextdoor ha aumentato il proprio engagement del più 100%, quindi abbiamo visto tante più persone avvicinarsi alla nostra realtà. Questo vuol dire che hanno identificato in modo spontaneo, quindi senza nessun tipo di campagna particolare di marketing o menzione particolare, hanno cercato una risposta nel posto in cui vivono. Quindi questo ci lascia con un messaggio che la società, specialmente quella locale, è molto importante e c'è anche da riconoscere che inevitabilmente si sta evolvendo verso una soluzione per cui il digital, quindi le connessioni che noi facilitiamo tramite Nextdoor da più di 10 anni, sono fondamentali e parti integranti di ciascun rapporto interpersonale. A livello pratico, questo vuol dire che un social non diventa soltanto un modo per conoscere le persone, ma per restare in contatto con loro costantemente, offline, in una sfera che è quella di quartiere, quindi ristretta.
Quindi possiamo dire che alla fine il digital ha sdoganato moltissime abitudini che erano un po' proprie degli early adopters, no? di chi ama l'innovazione. In realtà abbiamo tutti affrontato, anche con entusiasmo direi, lo smart working, il lavoro da casa, ma anche la socializzazione attraverso nuove app come la vostra. Questo è vero, lo avete misurato tangibilmente. Dal punto di vista del local, che cosa è successo?
Dal punto di vista del local, abbiamo visto che, per esempio, noi abbiamo lanciato da relativamente poco la possibilità per le attività commerciali locali di iscriversi su Nextdoor. Questo ormai comporta una grande, grande innovazione dal punto di vista locale, perché specialmente in Italia noi ci affidiamo ancora a queste attività commerciali locali di quartiere. Adesso però queste attività commerciali non possono più non prescindere dalla tecnologia. Quindi questo è stato uno shock per chiunque, questo periodo, specialmente per attività che ormai hanno capito che devono essere non solo su internet, ma devono comandare l'internet, devono essere in grado di avere un profilo attivo, a essere allerta per le nuove innovazioni tecnologiche e fare in modo da adottarne quanto prima possibile, perché hai detto precisamente early adopters devono evitare di finire in questa parte finale di curva di adozione in cui vengono schiacciati da realtà più prominenti e sveglie che poi permetteranno di captare per esempio un trend come il delivery, parlando del food. Questo è ormai necessario.
Quindi le persone al centro sono sicuramente un cambiamento che abbiamo visto accadere intorno a noi. E ci sono aziende come quelle che offrono servizi di entertainment, e qui passo la parola a Kenneth a questo punto, che hanno potuto presentare meglio la loro offerta e hanno trovato anche una dimensione molto favorevole, no? Il fattore tempo, per esempio, è stato un fattore che è entrato a far parte della nostra quotidianità in modo molto più consapevole. Che cambiamenti avete osservato, Kenneth? Ti passo la parola.
Sì, per noi sicuramente abbiamo visto un'idea della valorizzazione del tempo, che la gente sta cercando di essere produttivi, comunque essendo a casa, un desiderio per il trattenimento, ma anche la formazione. E secondo dei dati di Blogometer abbiamo visto una crescita di ricerche su parole come audiolibro e podcast del 220%, anche di più. Se la gente sta cercando, hanno cercato di diciamo valorizzare il loro tempo, non solo di riempirlo, ma di trovare nuovi modi di formazione e di incrementare la propria produttività.
E in questo periodo di lockdown sono accadute molte cose e molte aziende hanno approfittato per fare dei test di alcuni servizi o adattare l'offerta. Voi, per esempio, che cosa avete fatto?
Sì, noi abbiamo lanciato diverse iniziative. Uno si chiama A Casa con Audible, che era un sito completamente gratuito dove abbiamo offerto più di 100 audiolibri e podcast in maniera di offrire qualcosa in più a chiunque volesse venire ma non era pronto per fare un abbonamento al nostro servizio. In questa maniera abbiamo un po' aperto il nostro contenuto e l'esperienza di ascoltare questi contenuti audio in una maniera, diciamo, un po' nuova. L'altra cosa che abbiamo cercato di fare è che comunque durante questo periodo tanti dei nostri collaboratori, partner, narratori, attori che lavorano per noi, doppiatori che lavorano dalla nostra parte, abbiamo creato una cosa che si chiama Audible Narrator Academy, dove praticamente chiunque poteva fare un corso con un narratore professionista e avere un po' un'esperienza di formazione con loro. ed è stato un impatto veramente importante. Abbiamo avuto tutti i biglietti sono andati via in meno di una giornata. Abbiamo fatto 60 lezioni di narrazione, che è stata una cosa molto bella e molto approcciabile alla gente che comunque erano a casa.
Certo, ma insomma questo essere a casa e stare a casa ha rappresentato una novità per alcuni, ma per altri, come Enfone per esempio, è la quotidianità, no? Chi offre servizi di cloud e telefoni si rivolge prevalentemente a comunità di lavoratori che hanno bisogno di restare connessi dovunque, da casa ma non solo, no? Qui la grande differenza tra lavoro da casa e smart working. Allora Marco Pasculli di Enfone, voi avete continuato a lavorare come sempre, no? Business as usual in questo contesto. Com'è andata?
Guarda, è proprio così. Ciao Diego, ciao a tutti. Permettimi di presentare che cosa faccio in pochi secondi. Enfone è un operatore di telecomunicazioni internazionale e fornisce servizi di telefonia, contact center e collaborazione completamente ed esclusivamente in cloud attraverso una qualunque connessione internet. Quindi il nostro mestiere, noi ci proponiamo alle aziende di qualunque dimensione per cambiare il vecchio, per sostituire il centralino telefonico, tutti i sistemi obsoleti in esercizio da anni che sono molto presenti nelle aziende, con un servizio di nuova generazione che è un'app che si paga per, così come qualunque servizio in cloud, si paga fin tanto che lo si vuole e si paga per il reale utilizzo. Che cosa è cambiato? È cambiato tanto ed è cambiato poco. Allora, è cambiato pochissimo per aziende che sono già digitalizzate, che hanno già servizi in cloud e che pertanto hanno permesso ai propri collaboratori, così come facevano prima, di lavorare da casa esattamente come fossero in ufficio. Purtroppo moltissime imprese in Italia non lo sono, non sono ancora digitalizzate, non lo sono completamente, e quello che si è vissuto è un grande momento di confusione, un'emergenza che ha portato gli imprenditori o coloro che si occupano di infrastrutture di telecomunicazioni in azienda di arrangiarsi con quello che il mercato ha offerto, soluzioni spesso non professionali, soluzioni consumer, però siamo sopravvissuti tutti, sono tutti, quasi tutte le aziende hanno continuato a lavorare, hanno continuato a fare il proprio mestiere. Ripeto, chi era già digitalizzato l'ha fatto senza impatto, chi non lo era con qualche difficoltà, con qualche momento di grande preoccupazione.
Quindi qui in realtà non c'è stato tempo di fare le prove generali, no? Siamo entrati tutti nel lockdown di tempo, e quindi chi era attrezzato, chi aveva già adottato delle piattaforme digitali è stato avvantaggiato, gli altri sostanzialmente hanno imparato molto velocemente a farlo.
Purtroppo hanno imparato una bella lezione sulla propria pelle senza nessuna prova. Sono caduti nel vuoto e hanno dovuto aggrapparsi a quello che c'era. Per fortuna comunque quello che c'è non è poco.
No, infatti direi che abbiamo imparato tutti per esempio a usare una vasta gamma di piattaforme per video call, videoconferenze, collaborazione remota, e questo alla fine insomma è stato un bene, anche perché in questo momento abbiamo l'intera società che si è spostata sulle video chat, se ci pensate.
Corretto.
Bambini delle scuole elementari agli adulti, agli anziani, direi che ci siamo proprio proiettati tutti in un mondo che più futuro di così non c'è. Allora a questo punto, parlando di futuro, io passerei alla seconda domanda, che è il secondo tema, no? Abbiamo visto che il cambiamento l'abbiamo registrato tutti con vari gradi e con varie modalità e anche con vari esiti, ma quindi a questo punto la domanda che io mi farei e farei ai nostri ospiti è questa: quindi adesso da dove si comincia ad affrontare, girando pagina, la nuova fase? La politica, la società, il mondo produttivo si trovano già di fronte a questi cambiamenti e li stanno affrontando con la necessità di costruire una nuova scala di priorità e anche con la speranza di far ripartire il paese e il business il più velocemente possibile. Quindi io la domanda la rifarei ricominciando da Amedeo: da dove si riparte? vostro punto di vista?
Sì, allora parlo da un punto di vista che sia mio personale più che rispecchia delle decisioni che abbiamo preso internamente come aziende Nextdoor. Di sicuro si parte con tre fattori principali che sono certo successo del lavoro, ma anche un discorso riguardante la sostenibilità e il benessere personale e psicologico di un individuo. Secondo me si sta creando anche in Italia una falsa credenza che lo smart working può comunque rimpiazzare al 100% quello che è il lavoro tradizionale. Secondo me non siamo ancora pronti a livello personale e di tecnologie nel rimpiazzare completamente le relazioni interpersonali, quindi ci deve essere un processo graduale. Nextdoor infatti ha imposto un lavoro a casa fino a fine anno, ma non successivamente, perché le tecnologie adesso attuali non permettono ancora di sostituire al 100% quello che è un rapporto interpersonale tra le persone. Tuttavia, in un'ottica anche di sostenibilità, quindi non andare a lavoro in macchina, per esempio, è necessario abbracciare e comprendere questo cambiamento. E secondo me le aziende devono ripartire da un continuo aggiornamento su quali sono i trend tecnologici che permettono di migliorare questo processo e garantire il benessere delle persone durante anche un periodo in cui non è fondamentale o necessario in questo momento incontrare anche altre persone. E questo per la prima parte. La seconda parte direi che è molto importante padroneggiare i dati sempre di più. Questo è in ottica di ripartenza del paese. Si sta capendo che il benessere, un esempio è quante volte avete controllato i dati del Covid negli ultimi mesi e quante volte vi siete resi conto che magari non avete le padronanze per capire veramente cosa sta succedendo. I dati sono ormai neanche più il futuro, sono il presente e bisogna padroneggiarli per capire quali sono i trend che vanno avanti per il futuro. E questa è una cosa molto difficile da captare per piccole e medie attività.
Dal punto di vista delle persone, Amedeo, tu che tipo di ripartenza vedi? Da dove si ricomincia?
Secondo me si ricomincia dal piccolo, quindi c'è una inevitabile distanza che è ormai incolmabile, è un abisso tra le big tech e tra le compagnie che non lavorano in ottica tecnologica. Quindi secondo me il frutto, cioè la soluzione sta nell'associazione. Le piccole e medie imprese devono associarsi per unirsi e captare semplicemente il concetto di educazione. Devono fare in modo che questa educazione sui dati, sulla nuova tecnologia avvenga in modo massiccio su gruppi di organizzazioni, perché individualmente nessun tipo di società ha l'intelligenza di investire il 5% dei propri profitti in research and development. Questo non è possibile. Quindi bisogna associarsi per aggregarsi e trovare una soluzione.
L'unione fa la forza, no? Il vecchio detto. Sì. È così. Rimettendo al centro di nuovo del ragionamento le persone, Kenneth di Audible, insomma, gli ascoltatori di audiolibri, tutti, noi, le persone, da dove ricominciano secondo voi?
Sì, secondo noi c'è sicuramente torno sempre al punto della valorizzazione del tempo, che adesso che il commuting rinizia, comunque l'abitudine di ascoltare audiolibri o di fare formazione con i podcast, ad esempio, continuerà. Alcune delle abitudini che hanno iniziato durante il periodo del lockdown sicuramente continueranno a formare una parte integrale della vita della gente. Credo che questa adozione, questa formazione di abitudine, credo che continuerà durante questo periodo. Da un punto di vista comunicativo era interessante quello che stava dicendo, perché sicuramente la tecnologia ci permette molto di lavorare in questa maniera virtuale, di imparare in maniera virtuale, di usufruire di intrattenimento. Però secondo me il bisogno di avere anche un contatto di persone comunque sarà molto importante. Noi abbiamo lanciato un contenuto molto importante con Alberto Angela in maniera completamente virtuale, una conferenza stampa fatta un po' a questa maniera come stiamo usufruendo della tecnologia in questo momento, però non credo il bisogno di essere insieme andrà via completamente, cioè torneremo comunque a volere questi contatti di persona.
Ma sì, infatti anche noi che abbiamo contribuito all'organizzazione di questo evento virtuale con Alberto Angela per lanciare la nuova serie di podcast su Cleopatra, ce ne siamo resi conto, alla fine la relazione, insomma, è il nostro business, è il business per tanti, forse quasi per tutti. È vero che la relazione digitale in mancanza d'altro sostituisce, però non è un cambiamento che noi tutti desideriamo far diventare permanente. Io credo che alla fine comunque anche le persone abbiano imparato a fondere queste due dimensioni digitale e personale in un mix che ciascuno ha composto un po' come ha voluto in questo periodo. Allora, dal punto di vista delle nuove iniziative, Kenneth, voi avete in lancio un po' di titoli e proseguite con questo tipo di offerta, giusto?
Assolutamente, sì.
Bene, allora l'ultimo passaggio è un po' sul mondo delle imprese. Quindi Marco, con te tra l'altro quando ci siamo visti alcuni giorni fa abbiamo proprio, ci siamo detti e quindi da dove ricominciamo? Perché poi le imprese hanno di fronte anche delle difficoltà maggiori. Hanno, come dire, una necessità di far ripartire il business e far girare i numeri, ma hanno anche bisogno di riconnettersi con i pubblici, i tanti stakeholder con cui parlano. Se dovessimo fare un'agenda di priorità, tu da dove partiresti?
Guarda, Diego, permettimi, allora, voglio fare un paio di osservazioni su quello che sono dei fatti, non sono la mia opinione, l'opinione di nessuno. Allora, è chiaro che oggi le aziende, gli imprenditori, i decision maker delle aziende, si trovano, trovano di fronte delle nuove informazioni. La prima è che la gente a casa ha lavorato e ha lavorato sodo. Quindi molte delle paure di alcuni imprenditori, che la gente a casa facesse poco, cercasse di lavorare di meno, si è rivelata assolutamente infondata. Beh, sicuramente ci saranno delle eccezioni, ma la maggior parte delle persone hanno lavorato ancora più che in ufficio, perché non ci sono i tempi di trasferimento, non ci sono i tempi, magari anche lunghi, una pausa pranzo, a casa si comprime il tutto e si sta più connessi. Il secondo dato importante è che tutto ciò che era in cloud, tutto ciò che è connesso a internet ha funzionato, non ci sono state interruzioni, crash, cadute di alcun sistema, e tutte le aziende hanno lavorato in tutto il mondo veramente da una settimana con l'altra. Detto questo, che cosa fare? Probabilmente le aziende oggi hanno la necessità di comunque rispondere a una nuova esigenza dei propri collaboratori, che non è quella di lavorare da casa 5 giorni alla settimana, ma di trovare un nuovo bilanciamento che soddisfi sia la volontà di lavorare in remoto, così come quella di socializzare con i colleghi, con i clienti, con i fornitori. Dall'altra c'è un'urgenza che è quella della digitalizzazione, cioè non è questo lockdown. La sua tragedia ha chiaramente espresso, ha chiaramente detto al mondo che tutto ciò che è obsoleto non permette più di lavorare. Se un'azienda vuole restare in questo mondo competitivo, globalizzato, deve lavorare in modo diverso, deve essere completamente digitalizzata. Poi chiaramente la scala dei grigi verso una completa digitalizzazione dipende da ogni azienda. Ci sono aziende già completamente digitalizzate, altre che non lo sono affatto. Io vedo solo vantaggi per un imprenditore, perché immaginiamo soltanto abbiamo un risparmio di tempo per recarsi al posto di lavoro, ma anche molti degli incontri con i clienti, con i fornitori, con i colleghi, bene, abbiamo scoperto che possiamo farlo da casa, che possiamo farlo senza spostarci. Immagino un'azienda che ha dipendenti in movimento che magari fanno 30, 40, 50 mila chilometri all'anno, e chissà, magari facendo 10 o 20 mila riescono a mantenere degli ottimi contatti con i clienti e degli ottimi contatti con il team, senza per questo sparire dal radar della produttività. Questo significa anche risparmiare tanti tanti soldi, quindi non solo vantaggi, non solo una vita più bilanciata tra vita personale e vita professionale, ma anche risparmio economico.
Sì, no, è vero, ed è anche vero che poi ci sono altri temi collegati, c'è per esempio la sostenibilità, che come dire, beneficia un po' della, un cambiamento delle abitudini del commuting nell'utilizzo dei mezzi di trasporto, ma il grande punto di domanda collegato a questo è: lo smart working, il lavoro da casa, è sostenibile sul lungo periodo, oppure dobbiamo per forza trovare delle formule miste? Ecco, di questo parleremo poi sicuramente nelle prossime trasmissioni. Va bene, io direi che abbiamo toccato un po' di temi, abbiamo toccato il tema del cambiamento e di come l'abbiamo registrato dal punto di vista dell'osservazione di tre aziende, abbiamo cercato di cominciare a costruire una scaletta delle priorità da affrontare anche in termini di comunicazione nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Devo dire che anche da un punto di vista della nostra impresa, noi siamo, come tanti, ancora in lavoro da casa, anche noi almeno fino a dopo l'estate, e siamo usciti da una fase di ansia, angoscia per la sicurezza delle persone, e adesso abbiamo di fronte un po' la preoccupazione dello scenario economico. La vera monetizzazione dell'impatto pandemico ce l'avremo alla riapertura, ahimè, a settembre, quando le imprese riprenderanno contatto con la quotidianità e dovranno affrontare delle grosse sfide. Di questo parleremo nelle prossime puntate, tenendo anche presente che la comunicazione noi la vediamo ovviamente come leva strategica per aiutare le aziende a riconnettersi con i propri target che sono cambiati, che hanno vissuto queste trasformazioni di cui abbiamo accennato oggi, e che vanno un po' messe in testa a qualunque tipo di ragionamento su come riconnettersi e riconciliarsi in un'ottica di new normality alla quale tutti noi aspiriamo. Quello che abbiamo capito è che questi cambiamenti sono cambiamenti profondi e che determineranno una modifica del mindset delle persone, dell'atteggiamento, dei comportamenti, delle abitudini, e le imprese di questo devono fare tesoro per riorganizzarsi molto velocemente. Bene, io chiuderei qui questa prima puntata ricordandovi il contributo che hanno dato Amedeo Galano di Nextdoor, Marco Pasculli di Enfon e Tene Tarli di Audible, tre aziende clienti di Vpress. Inviteremo nelle prossime puntate altri clienti, alcuni dei nostri director che ci hanno aiutato a lanciare questa iniziativa, e anche degli opinion makers, non solo italiani ma internazionali. Noi facciamo parte di un network, Work on Peer Group, e molti dei nostri colleghi negli altri paesi stanno facendo del loro meglio per approcciare i problemi delle aziende con un metodo analogo, no? di conversazione e anche di aiuto, di brainstorming, che penso sia utile a tutti in questa prima fase. Bene, allora vi do appuntamento alla prossima puntata, mercoledì prossimo, con altri ospiti, e ringrazio i nostri tre amici. A presto.
Grazie.